Buonasera a tutti. Mi ricordo quando siamo andati in Gran Bretagna con Elisabetta, la prima volta in chiesa, i canti ancora, ma quando iniziava il sermone era nero, quindi la parte più lunga, più pesante. Penso a tutti questi nostri amici americani che non capiranno poi quello che dico, e sarà un momento un po' lungo per loro. Per voi che siete italiani, però, spero che ci sia tanto questa sera. Giudici 6, continuiamo il nostro studio sulla lettera di Giudici, arriviamo a quello che è il centro di questo libro. Allora, abbiamo visto con David che abbiamo una spirale in questa storia, in questo libro. C'è un ciclo che si ripete di peccato, di punizione, di pentimento e liberazione, però questo ciclo va sempre più in basso, il peccato è sempre più grave. E se pensate che questo libro inizia con il popolo di Dio a Bochim, che è riunito in preghiera, in adorazione, e finisce con la guerra civile, non è una storia che va migliorando, non è che il popolo impara da Dio, diventa sempre più fedele, ma è un popolo che col tempo peggiora. E quello che questo libro ci fa vedere è come arriviamo a certe situazioni tramite un processo. Non è che Israele passa da Bochim, dal culto alla guerra civile in un anno, passa del tempo, e col tempo Israele dà sempre più spazio al peccato e dà sempre meno spazio a Dio, e questo porta la situazione a peggiorare. Quando noi ci troviamo in un peccato grave della nostra vita, non è che è successo in un giorno, abbiamo dato col tempo sempre più spazio al peccato. Abbiamo anche noi fatto come Israele una spirale e siamo andati peggiorando sempre di più. Vi dicevo che arriviamo a questo, non con questo capitolo, ma con questo personaggio, con Gedeone, arriviamo a quello che è il centro del libro. Un po' di tempo fa avevo detto che quando un ebreo scriveva un libro, non organizzava nel nostro modo in cui noi lo facciamo. Il mio sermone è 1, 2, 3, 4. Sono quattro punti bene o male uguali, no? C'è un'introduzione, poi c'è uno svolgimento e poi c'è una conclusione. Per l'ebreo il centro era la cosa più importante. La cosa più importante veniva messa in mezzo. Quindi quando Mosè ha scritto il Pentateuco, cosa ha messo in mezzo? Il Levitico. Quello è il centro del Pentateuco. Quella è la parte più importante. Tutto quello che c'è prima e tutto quello che c'è dopo porta l'attenzione al Pentateuco. Questo libro, nello stesso modo, tutto ciò che viene prima, tutto ciò che viene adesso ci porta a Gedeone. Lui dei giudici è quello più importante. E vedremo nel nostro studio, non tanto questa sera, però col tempo, vedremo degli aspetti particolari di questo giudice chiamato Gedeone. E poi c'è un altro aspetto. Quando noi leggiamo il libro dei giudici, ci rendiamo conto che questi liberatori sono temporanei. La loro capacità di liberare il popolo è limitata. Possono liberare il popolo per un periodo di tempo, più o meno lungo, e comunque non cambiano il popolo. Il popolo rimane lo stesso. Non appena loro muoiono, il popolo pecca, abbandona Dio, si dimentica le promesse di Dio. Quindi quando leggiamo questo libro, cresce in noi un pensiero, un peso per un liberatore che ci liberi completamente. Qualcuno che liberi il suo popolo, non temporaneamente, non solamente in maniera esteriore, ma completamente, internamente, per sempre. Questo libro crea un desiderio per un re migliore. Non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che sembrava meglio. Questo libro crea nell'israelita che lo legge un magone, un'agonia, un desiderio per un re che liberi Israele una volta per tutte. In questo senso Giudici è un libro messianico, perché ci porta a desiderare, a far vedere il bisogno che abbiamo di un vero liberatore che ci liberi non solamente dai nostri nemici esterni, temporanei, ma per sempre. è che ci cambi noi. Gedeone non ha cambiato Israele, Gesù sì. Gesù è venuto a salvare il suo popolo, non solamente dall'esterno, ma anche dall'interno. Gesù non libera il suo popolo dai nemici che sono fuori, ma da noi stessi, ci cambia e ci trasforma. Leggiamo questo capitolo, è un po' lungo, però è un capitolo molto ricco. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian fu potente contro Israele, e per paura dei Madianiti, i figli di Israele si fecero quelle grotte che sono nei monti, delle caverne e dei forti. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalechiti e con i popoli dell'Oriente salivano contro di lui. Si accampavano contro gli Israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino a Gaza e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né buoi, né asini. Infatti salivano con le loro greggi e con le loro tende e arrivavano come una moltitudine di cavallette. Essi e i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Israele dunque fu ridotto in grande miseria a causa di Madian. E i figli di Israele gridarono al Signore. Quando i figli di Israele gridarono al Signore a causa di Madian, il Signore mandò ai figli di Israele un profeta che disse loro: così dice il Signore, il Dio di Israele, e vi feci salire dall'Egitto, e vi feci uscire dalla casa di schiavitù, vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano, li scacciai davanti a voi, vi diedi il loro paese, vi dissi: io sono il Signore, il vostro Dio, non adorate gli dei degli Amorei nel paese dei quali abitate, ma voi non avete ascoltato la mia voce. Poi venne l'angelo del Signore, si sedette sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas, abiezerita, e Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? E gli rispose: ah, Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse. Io sono il più piccolo della casa di mio padre. Il Signore gli disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Gedeone a lui: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Ti prego, non te ne andare di qui prima che torni da te. Ti porti la mia offerta e tu la metta davanti. Il Signore disse: aspetterò finché tu ritorni. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto con un'efa di farina, fece delle focacce azime, mise la carne in canestro, il brodo in una pentola, gli portò sotto il terebinto e gli offrì. L'angelo di Dio gli disse: prendi la carne e le focacce azime, mettile su questa roccia e versati sul brodo. Egli fece così. Allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone che aveva in mano, toccò la carne, le focacce azime, e dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime. E l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista. Allora Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: misero me, Signore mio Dio, perché ho visto l'angelo del Signore faccia a faccia. Il Signore gli disse: stai in pace, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì un altare al Signore e lo chiamò Signore Pace. Esso esiste anche al giorno d'oggi a Ofra degli Abiezeriti. Quella stessa notte il Signore gli disse: prendi il toro di tuo padre, il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal, che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino, e costruisci un altare al Signore, al tuo Dio, in cima a questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine. Poi prendi il secondo toro, offrilo come olocausto, usando il legno dell'idolo che avrai abbattuto. Allora Gedeone prese 10 uomini fra i suoi servitori e fece come il Signore gli aveva detto, ma non osando farlo di giorno, per paura della casa di suo padre e della gente della città, lo fece di notte. Quando la gente della città l'indomani mattina si alzò, ecco che l'altare di Baal era stato demolito. che l'idolo posto via accanto era abbattuto e che il secondo toro era stato offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito. Si dissero gli un l'altro: chi ha fatto questo? Dopo essersi informati, dopo averle fatto delle ricerche, fu loro detto: Gedeone, figlio di Joas, ha fatto questo. Allora la gente della città disse a Joas: conduci fuori tuo figlio e sia messo a morte, perché ha demolito l'altare di Baal e ha abbattuto l'idolo che gli stava vicino. Io rispose a tutti quelli che sorgevano contro di lui: volete difendere la causa di Baal? Volete venire in soccorso? Chi vorrà difendere la sua casa sarà messo a morte prima di domattina. Se esse è un dio, difenda egli stesso la sua causa, visto che hanno demolito il suo altare. Perciò quel giorno Gedeone fu chiamato Jerubal, perché si disse: difenda Baal la sua casa contro di lui, visto che ha demolito il suo altare. Tutti i Madianiti, gli Amalechiti e i popoli dell'Oriente si radunarono, attraversarono il Giordano e si accamparono nella valle di Yitzhak. Ma lo spirito del Signore rivestì Gedeone, il quale suonò la tromba, e gli abiteriti furono convocati per seguirlo. Egli mandò dei messaggeri in tutto Manasse, invitandolo a seguirlo. Mandò dei messaggeri nella tribù di Asher, di Zabulon, di Neftali, e anche queste salirono a incontrarlo. Gedeone disse a Dio: se vuoi salvare Israele per mano mio, come è detto, ecco, io metterò un velo di lana sull'aia. Se c'è della rugiada sul velo soltanto e tutto il terreno resta asciutto, io saprò che tu salverai Israele, per mia mano, come è detto. Così avvenne. La mattina dopo Gedeone si alzò presto, strizzò il velo e ne spremette la rugiada, una coppa piena d'acqua. Gedeone disse a Dio: non si accenda l'ira tua contro di me, io non parlerò che questa volta soltanto. Permetti che io faccia un'altra prova con il velo. Resti asciutto soltanto il velo, ci sia della rugiada su tutto il terreno. Dio fece così quella notte, il velo restò asciutto e ci fu rugiada su tutto il terreno. Per chi di voi è cresciuto in una chiesa evangelica, scuole domenicali, queste storie non sono nuove, eppure c'è tanto per noi in questo capitolo. Ci sono quattro lezioni che vorrei considerare con voi. Il primo sono i peccati contro Dio. Ci sono delle cose che il popolo di Israele fa che sono un peccato contro Dio. Il primo peccato è quello di una mancanza di fedeltà, una mancanza di lealtà. Abbiamo visto che Israele fece ciò che è male agli occhi di Dio. E cos'è questo male? Questo male è che anziché lodare Dio, stavano lodando Baal, che era il dio della fecondità, il dio che dava benessere. E anziché lodare Dio, stavano lodando questo idolo. Però attenzione, non è che avessero dimenticato completamente il dio di Israele, Yahweh, perché vediamo che i ragazzi, Gedeone, conoscevano l'Egitto, la storia del Mar Rosso, sapevano tutto. Quindi molto probabilmente quello che facevano, stavano da un lato lodando Yahweh, dall'altro lato lodavano Baal. Avevano più di un dio, erano diversi idoli, diversi dei. In questo senso erano come gli altri popoli, che avevano tanti idoli. Israele seguiva il loro esempio e stava adorando Yahweh e altri dei. I cananei non erano contrari ad adorare Yahweh, ma non capivano perché solo Yahweh. Allora Israele segue il loro esempio, adora Yahweh, e adora Baal, e Asherah, e così via. Qual è il problema? È che questa è una mancanza di fedeltà. Ricordatevi che Israele era legato a Dio in un patto. Il patto era: io sono il tuo Dio, e tu sei il mio popolo. L'idea è quella di un matrimonio, di un legame che esiste tra i due. Dio si impegna a benedire Israele, a proteggere Israele, a far crescere Israele. Israele si impegna a avere Dio come l'unico Dio. Dio rimane fedele, Israele non è fedele. Israele vuole tanti dei. Nei profeti Israele viene spesso accusato di adulterio spirituale. Dio usa l'immagine del marito e della moglie e dice a Israele: tu mi hai tradito. Io ti ho amato quando non eri niente, io ti ho liberato, ti ho lavato, ti ho reso ricco, e tu mi tradisci con gli altri, ti prostituisci con gli altri. Lo facciamo anche noi. Non abbiamo le statue a casa, noi non adoriamo madonne, santi, Baal, cose varie, però anche noi facciamo così. Purtroppo, involontariamente lo facciamo. Abbiamo Dio come il nostro Dio, però abbiamo anche altri dei. Può essere il calcio, il ciclismo, può essere lo sport, può essere la musica, può essere i soldi, può essere la famiglia. Queste cose che sono cose buone, che non sono così di per sé sbagliate, nel momento che mettiamo queste cose al posto di Dio o insieme a Dio, diventiamo idolatri. Tradiamo Dio, non siamo fedeli a Dio. Il secondo errore è una mancanza di pentimento. Israele grida al Signore a causa di Maia. Basta. Cosa dice Israele a Dio? Liberaci. Però non c'è nessun pentimento, perché stanno ancora adorando Baal. Il padre di Gedeone ha un altare di Baal nel suo giardino, con l'idolo di Baal nel suo giardino. Non è un popolo che si è stracciato le vesti, non sono in lacrime, disperati perché hanno tradito Dio, sono disperati perché sono oppressi. Stanno cercando la liberazione da Dio, ma non vogliono cambiare. È un pentimento 50%, non è un pentimento completo, non è un pentimento sincero. Israele vuole essere liberato dalle conseguenze del peccato, ma non vuole essere liberato dal peccato stesso. Quante volte abbiamo chiesto a Dio di perdonarci per i nostri peccati, non perché eravamo dispiaciuti del peccato, ma solo per evitare le conseguenze del peccato? Quante volte ho chiesto a Dio: non lo faccio più, ma non mi punire. Non lo faccio più, ma non mi punire. Volevo solo evitare la disciplina. Non ero pentito per il peccato che ho commesso. Ero dispiaciuto. Ero solo preoccupato per le conseguenze. E poi c'è una mancanza di fede. Perché quando l'angelo va da Gedeone, Gedeone non crede che Dio li libererà. Anche quando dice: io tramite te libererò il popolo, lui dice: dammi un segno, no? Fammi vedere che tu sei veramente quello che dici di essere. Dio gli fa un miracolo, no? Dio consuma tutto il mangiare con un fuoco che esce da una pietra, non è contento. Dammi un altro segno. Metterò fuori un tappeto, se si bagna solo il tappeto e rimane tutto asciutto, crederò in te. Dio lo fa. Ma non sono ancora sicuro, dammi un altro per piacere. Facciamo l'opposto, si bagna tutto intorno nel tappeto. E Dio lo fa. C'è una mancanza di fede. Anche in colui che è chiamato a guidare il popolo c'è una mancanza di fede. Non so voi, ma io sono un incredulo molte volte. Anche io conosco le promesse di Dio nella scrittura, eppure non sono sicuro. Quante volte abbiamo chiesto a Dio un segno? Se era una cosa che non volevamo fare, un segno impossibile. Se lo volevamo, una cosa facile, no? Magari volevamo sposare una certa persona, il cielo si annuvolava: Signore, se lei, fa che piova. Se invece non si sposava la persona, Signore, sta piovendo, fa che smetta. No, adesso, in questo momento. Come Gedeone, non abbiamo fede in Dio, non ci fidiamo di Dio, dubitiamo di Dio, delle sue parole. Il secondo aspetto, impariamo la parola di Dio. Dio parla in questo capitolo, come sempre. Quando io parlo della parola di Dio, devo fare una distinzione qui, perché dice Ebrei: Dio in passato ha parlato in molti modi e in diverse maniere, in diverse occasioni, ma adesso ha parlato una volta per sempre in Cristo Gesù, in maniera più completa e perfetta in Cristo Gesù. La Bibbia non è nient'altro che una raccolta di questi vari modi di comunicare di Dio. Alle volte Dio ha usato sogni, alle volte un angelo, alle volte ha parlato nel cuore degli oracoli, in tanti modi. Dov'è che Dio ci parla oggi? Nella scrittura. Ok? C'è un famoso predicatore americano, Stephen Lawson, il suo nome, ho avuto il privilegio di conoscerlo. E lui ha detto: il prossimo che mi dice Dio mi ha detto, voglio sapere il capitolo e il versetto. Dio parla nella scrittura, quindi quello che dirò adesso riguarda la scrittura. Quando Dio parla, Dio dice sempre la verità. Dio non abbellisce le cose. Dio dice la verità. E quindi qua vediamo quando il profeta di Dio parla al popolo, non gli racconta quello che il popolo vuole sentire. Non gli dice Dio ti libererà, non ti preoccupare, Dio è buono, Dio è amore, Dio ti libererà. Non dice quello. Dice voi avete peccato. Dio ha fatto tanto bene e voi avete risposto al bene con il male. Dio rivela gli errori di Israele. Dio rivela gli errori di Gedeone. Dio dice la verità sempre. Se voi leggete biografie di persone cristiane del passato, spesso troverete l'autore che cerca di enfatizzare il bene di questa persona, dimenticando gli errori, no? Calando un velo pietoso quegli errori. Ma Dio non fa così. Dio è sincero, Dio non può mentire, è impossibile. E Dio dice la verità. Quindi, la verità di Israele qual è? È un popolo che ha fallito. Ora, nel dire la verità, Dio si sta dando la zappa sui piedi, perché Dio ha scelto quel popolo. Dio poteva dire, per giustificare la sua scelta, è un popolo che ha tanto potenziale però. Ma non dice quello. Siete un popolo al collo duro. Dio non ha paura della verità. Noi abbiamo paura della verità. Perché noi sbagliamo. Ma lui che non sbaglia mai, non ha paura della verità. Dio dice sempre la verità. Quindi qualunque cosa leggiamo nella scrittura, essendo la Bibbia la sua parola, è sempre vera. La Bibbia è infallibile, la Bibbia è vera, perché è l'opera e il libro di un Dio vero. Possiamo leggere questo libro con fiducia, sapendo che lui sta parlando e sta dicendo la verità. Questa Bibbia, questa parola è rivelatrice. Dio rivela delle cose al popolo. Dio rivela al popolo che il motivo di queste afflizioni che stanno attraversando è il loro peccato. Dio sta rivelando al popolo: siete un popolo di peccatori. Siete colpevoli davanti a me, avete sbagliato davanti a me. State adesso pagando le conseguenze dei vostri errori. E poi Dio rivela al suo popolo le opere buone che lui ha fatto. Eravate in Egitto, eravate schiavi, io vi ho liberato, io vi ho reso un popolo, io vi ho condotti fuori. Tutto quello che avete viene da me. Vedete, Dio nella scrittura ci rivela di sé e di noi. È interessante, Calvino nel suo libro più famoso, L'istituzione della religione cristiana, lui dice, cosa viene prima? La conoscenza di Dio o la conoscenza dell'uomo? No? Come possiamo conoscere Dio se non conosciamo l'uomo? Noi siamo fatti a sua immagine, quindi conoscendo l'uomo conosciamo Dio. Però se conosciamo l'uomo, non è che Dio è come noi, 100%. Noi siamo creature che falliscono. Non possiamo paragonarci a Dio. Noi siamo limitati. Lui è limitato. Però Dio rivela sia l'uno che l'altro. Dobbiamo sapere chi noi siamo e sapere chi Lui è. Solo quando sappiamo chi noi siamo e chi Lui è, solo allora andremo a Lui in fede e ravvedimento. Solo quando capiamo che c'è un abisso tra di noi e Lui, quando vediamo la Sua grandezza, la Sua bontà, la Sua santità e la nostra miseria, solo allora ci umilieremo davanti a Lui e chiederemo il Suo perdono e la Sua salvezza. Come facciamo a sapere chi siamo veramente? La parola di Dio ce lo dice. Ci sono delle cose che solamente Elisabetta conosce di me, che voi non sapete. Io ho la faccia bella qui davanti a voi, lei conosce il peggio di me. Ma Dio mi ha fatto, Dio sa ogni cosa di me. E quindi quando io leggo la Bibbia, leggo la parola di quello che mi ha fatto, che mi conosce dentro e fuori, conosce la verità di me. Per questo ci sono delle occasioni quando leggiamo la Bibbia ci sembra, ma qui sta parlando di me o sta parlando a me. Quando predichiamo alle volte, quando qualcuno predica dice, ma Gavino sa cosa di me. Chi gliel'ha detto a Gavino questo? Mi ricordo in Scozia stavo predicando un sermone, era uno studente, stavo predicando e qua c'era un ospite lì, che era lo zio del predicatore, del pastore, e lui mi ha detto, ma chiede qualcosa a lui di me? No, era Dio che stava parlando al suo cuore, perché Dio lo conosceva. Dio rivela noi e se stesso nella sua parola. Vogliamo conoscere Dio? Leggiamo la Bibbia, perché nella Bibbia Dio si rivela. nella Bibbia Dio ci parla di sé. La Bibbia ci esamina,
la Bibbia ci sfida.
Quando questo profeta ha parlato al popolo, ha sfidato il popolo, ha sfidato il popolo al pentimento, ha sfidato il popolo a ravvedersi, a tornare a Dio, a abbandonare gli dèi e a tornare al vero Dio. Quando l'angelo parla con Gedeone, lo sfida a fidarsi di Dio, lo incoraggia a farsi coraggio e a fare quello che Dio vuole per lui. Ebrei dice che la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli, che entra e ci taglia nelle midolla. Fa male leggere la Bibbia alle volte, non è sempre piacevole leggere la Bibbia, e delle volte è doloroso. Quando Dio ci rivela i segreti del nostro cuore non è piacevole. Quando vediamo i nostri peccati, quello che il nostro peccato ha causato, ci dovrebbe fare male. La Bibbia ci fa male, non è sempre piacevole, però è incoraggiante allo stesso tempo. Dio ci incoraggia, nonostante il nostro esterno, a tornare a Lui. Nonostante i peccati di Israele, Dio parla a Israele, a Gedeone, dice: tu libererai Israele, ti ho scelto per liberare il mio popolo. Quindi abbiamo queste due cose nella scrittura: da un lato la sfida, no? L'accusa, dall'altro lato l'incoraggiamento. Tutta la Bibbia è un esempio, perché sono alcune parti della Bibbia che sono l'incoraggiamento e alcune che sono l'accusa. Dobbiamo leggere tutta la Bibbia, non solamente parte della Bibbia, no? Dice Paolo che lui ha predicato l'intero consiglio di Dio, non solo le cose belle, ma tutto. Uno dei vantaggi di predicare un libro come facciamo noi è che non saltiamo le parti che non ci piacciono, non predichiamo i versetti belli della Bibbia, dimentichiamo quelli brutti, ma andiamo, quello che c'è c'è e ce lo prendiamo. Se Dio l'ha messo lì è per il nostro bene, anche con le parti che ci fanno soffrire. Il terzo aspetto è sul servo di Dio, in questo caso è Gedeone. E questo servo è un servo debole. E quando l'angelo gli parla, si rivela, Gedeone cosa fa? Accusa Dio. Ci hanno detto i nostri padri di questa gloriosa liberazione. Abbiamo sentito parlare del Mar Rosso, di come Dio ha aperto il Mar Rosso, ma Dio ci ha abbandonato. Gedeone è debole di comprensione. Uno non si affetta. Gedeone, ma non ti rendi conto cosa dice? È colpa di Dio se sei in questa condizione? Non è forse che tuo padre sia libero di Baal nel giardino? Non è forse quello il problema? Quante volte Israele accusa Dio di averlo abbandonato, quando invece è Israele che ha abbandonato Dio? Quante volte noi abbiamo accusato Dio del suo modo di fare con noi, dicendo: ah, Dio è duro con me. Scusa? Siamo sicuri? Un famoso teologo ha detto: solo una persona può dire di aver sofferto ingiustamente. E quella persona è Gesù. Tutti noi abbiamo commesso dei peccati e tutti noi meritiamo delle conseguenze per i nostri peccati. Il fatto che non veniamo puniti sistematicamente è una grazia di Dio, ma ce lo meritiamo, siamo sinceri, ce lo meritiamo. L'unico che non ha mai sofferto ingiustamente, l'unico che è stato abbandonato ingiustamente è Gesù, e lo ha fatto volontariamente. Però alle volte il peccato che è dentro di noi non ci fa pensare, non pensiamo in maniera giusta, non ci rendiamo conto del modo, non capiamo il modo di operare di Dio, ci confonde il modo di fare di Dio, perché i nostri pensieri non sono i suoi pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Alle volte, specie quando si è in un passo di chiesa, la gente viene e dice: Gavino, perché questo? Che ne so, sono un servo di Dio, ma non conosco tutti i modi di Dio. Sono delle situazioni che sono complicate ed è difficile spiegare. Delle persone soffrono più di altre e non sono più cattive di altre persone. Come confortiamo queste persone? Cosa gli diciamo? Perché Dio fa questo? Pensate agli amici di Giobbe, vedono il loro amico e non lo riconoscono da quanto sta soffrendo. E non sanno cosa dire. Magari, portate per sempre zitti anziché parlare. No? Alle volte è meglio stare zitti. Invece come Gedeone alle volte apriamo bocca e facciamo solo brutte figure. È debole nella sua fede. Tre miracoli, non gliene basta uno, tre ne vuoi di miracoli. Per potersi convincere. Allora, spesso diciamo, se io vedessi un miracolo non dubiterei più di Dio. Se io fossi un discepolo, un apostolo che ha visto, no, lebroso guarire, il cieco vedere, lo zoppo camminare, la risurrezione di Cristo, sicuramente avrei creduto. Non è così che funziona. I discepoli hanno visto Gesù risorto, eppure alcuni dubitavano. Prima che lui venisse preso in cielo, ancora dubitavano. Quindi, nonostante Dio faccia miracoli e grandi opere intorno a noi, dubiteremo lo stesso. Quando Pietro pensa alla trasfigurazione, lui dice: abbiamo qualcosa di più forte, di più chiaro, di più evidente, e quella è la parola di Dio. Lui ha visto Gesù glorificato, un grande miracolo, ha visto Pietro, ha visto Mosè ed Elia parlare con Gesù. Eppure dice: la mia fede non dipende da quello, ma dipende dalla parola di Dio. La nostra fede non è nel miracolo, la nostra fede è nel Dio che parla, è la sua parola e le sue promesse. Però come Gedeone, io e noi dubitiamo. È debole di risorse, dice: io sono il più giovane, la mia famiglia è una famiglia piccola, come faccio a liberare Israele? Tu mi chiami a liberarlo, ma chi sono io? Un po' come Mosè, non so parlare bene, sono un po' balbuziente, non ce la faccio, davvero. Gedeone si rende conto delle sue limitazioni. Il fatto è che Dio non ha bisogno di Gedeone, è il contrario, Gedeone ha bisogno di Dio. E alle volte noi pensiamo ci servono persone qualificate, intelligenti, carismatiche, abili, ci servono soldi. No, ci serve Dio, ci serve il Signore. Quello che un pastore ha bisogno è dello Spirito Santo, di essere ripieno dello Spirito Santo, che Dio operi tramite lui. Gedeone viene aiutato da Dio in due modi: l'opera di Dio, la parola di Dio, lo Spirito di Dio. Ci dice che lo Spirito riempì Gedeone, quest'uomo che era così spaventato. All'improvviso, quando lo Spirito viene dentro di lui, lui chiama l'intero popolo a combattere. Non è più spaventato. Perché? Perché Dio lo sta guidando, lo sta controllando, gli ha dato certezza e forza. Non vuol dire che Gedeone è nato di nuovo in quel momento, vuol dire che per quel ministero Dio gli dà lo Spirito, così che lui può guidare, può diventare carismatico, avere quei doni che gli servono per poter operare. E quando Dio chiama qualcuno per un'opera, gli dà anche i doni che gli servono. Io non sono un oratore, io non sono un predicatore di cuore, di natura, non è che l'ho scelto io di fare questo. Ve l'ho forse detto, quando ho parlato la prima volta in chiesa, ho perso 2 chili di sudore dalla paura che avevo. Poi 2 minuti ho parlato, ho balbettato qualcosa, pregare in pubblico era una tragedia per me. Quando ho pensato di servire Dio, ti faccio un orfanotrofio, aiuto con i bambini, ma parlare in pubblico, ma cosa faccio oggi? Il predicatore. Dio mi ha chiamato a predicare e mi ha quindi reso capace di farlo. Non è stata la scuola biblica che mi ha reso un predicatore, è Dio che mi ha dato la capacità di essere un predicatore. Non è il mio merito o degli insegnanti che mi hanno insegnato, è di Dio. Se Dio ci chiama a qualcosa, ci equipaggia per quel qualcosa, non ci lascia da soli. Dio ha chiamato Gedeone e quindi ha dato lo Spirito per poter guidare il popolo Israele. Gli ha dato il coraggio che lui non ci aveva. Quando Dio ci chiama, non ci lascia alle nostre forze, ci dà tutto quello che ci serve perché possiamo riuscire con quell'opera. Dio ci aiuta quando ci chiama. E infine, gli attributi di Dio. Dio è un Dio giusto. Israele ha fallito, Israele ha peccato, merita una lezione. È parte del patto. Tu violi questo patto, ci sono delle conseguenze. Dio è un Dio giusto. Il grande problema con la Chiesa cattolica che vediamo nella nostra cultura è che Dio non è giusto per loro. Possiamo giocare con Dio, possiamo prenderci il gioco di Dio, possiamo imbrogliare Dio con una indulgenza, una tangente, possiamo risolvere le cose all'ultimo momento con Dio. Dio è santo, Dio è giusto, e tutto quello che Lui fa è giusto. Dio punisce l'ingiustizia. Il Papa da poco ha detto a un bambino, figlio di un ateo, che suo padre è in cielo adesso. Questo non è il Dio della Bibbia. Se Dio ha salvato quella persona nell'ultimo momento non lo sappiamo, ma un ateo non è ritornato in cielo. Dio è un Dio giusto, non possiamo prenderci gioco di Dio. Quello che Dio dice, quello Dio fa. Dio è un Dio geloso. Israele ha tradito Dio e Dio è adirato. Se, no, per coloro che sono sposati, se tuo marito o tua moglie amasse un altro uomo o un'altra donna con te o al posto di te, come ti sentiresti? Non saresti contento. Io sarei furioso, mia moglie ancora peggio. Dio è un Dio geloso. Noi siamo suoi. Se noi ci diamo a qualcun altro, Dio è geloso. I siciliani sono famosi per la gelosia. Sono pericolosi. L'uomo italiano è famoso. Perché? Perché è una cosa che ci tocca profondamente. È un tradimento. È un dolore profondo. È un'offesa personale. Quando noi amiamo qualcun altro, come Dio, più di Dio, Dio diventa geloso. Perché la sua natura, lo dice, Dio è un Dio geloso. Quando noi rubiamo Dio della sua gloria, Dio si arrabbia. Perché? Perché la gloria è sua, è solo sua. E Lui non condividerà quella gloria con nessuno. Dio è un Dio geloso. Non possiamo giocare con Lui. Dio è un Dio ironico. Gedeone, l'angelo va da Dio, da Gedeone, e Gedeone se la prende con Dio. E l'angelo dice, vai tu con la tua forza e libera Israele. Tu che parli tanto, fammi vedere cosa fai. Non tu che ti riempi la bocca contro Dio. Fammi vedere il tuo valore, Gedeone. Vado a farmi da mangiare, cosa vuoi? Cambiamo discorso. Dio prende in giro Gedeone per farlo pensare. Poi c'è, no? Manda Gedeone a distruggere l'altare e dice, prendi l'idolo Baal che la tua famiglia adora, prendilo e usalo per il fuoco. E quello è un pezzo di legno. Voi lo adorate, voi vi inginocchiate, voi lo amate, voi gli chiedete aiuto. Lui, quello che può fare è accendere un fuoco. Nient'altro. Non è nulla. E Gedeone obbedisce a Dio e lui usa questo idolo, questo Dio, per fare il fuoco. Per quello erano così offesi gli ebrei. No? Come usare una Madonna per fare il fuoco? Ma è stata un'offesa terribile. Così hanno fatto. Dio si è preso gioco degli ebrei e dei loro idoli. Perché tali sono. Noi diamo così tanto peso, così tanto importanza a delle persone, a delle cose che poi ci deludono, perché non ci possono aiutare. Ho visto la partita oggi Argentina-Islanda. Messi è un grande, no? L'intera nazione argentina aspetta che Messi gli dia il mondiale. C'era il rigore fra la gente. Messi l'ha sbagliato il rigore. Il loro idolo ha fallito. Meno male che non sono argentino, perché sennò sarebbe difficile. Quando ci fidiamo delle persone o di qualcun altro, quando diamo a delle cose o persone il posto di Dio, quelle cose non servono a niente, ci deludono, ci fanno stare male. Non possono aiutare loro stessi, figurarsi noi. E Dio si prende gioco, Dio prende in giro queste cose. Però Dio è misericordioso, anche nella sua ironia. Dio non vede un popolo che non è veramente pentito, però lo vede che soffre e lo salva. No? Noi andiamo a Dio con un falso pentimento, con un cuore diviso, non siamo sinceri, non siamo veramente pentiti, eppure Dio ci ascolta. andiamo a lui con una fede piccola piccola, che non merita essere premiata, e lui ci ascolta e fa quello che gli chiediamo, non perché ce lo meritiamo, ma perché lui è un Dio misericordioso. Io vorrei che voi, che noi capissimo che tutto quello che Dio ci dà, qualunque cosa noi abbiamo o avremo da Dio, non ce la siamo meritati. Niente. Siamo salvati per grazia, non per merito. Non perché siamo stati sinceri con la preghiera o col pentimento. No, no. È per grazia che siamo salvati. Per sola grazia. Tutto quello che noi abbiamo è un dono di Dio, che viene da Lui. Non è un premio che Dio ci dà. Forse ve l'ho detto, con questo chiudo. C'era un famoso pastore, penso puritano, che stava morendo, e un suo collega va a trovarlo per incoraggiarlo e gli dice: tra un po' riceverai il premio del tuo ministero. E dice: no, 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 riceverò misericordia. Non un premio, ma misericordia. La nostra vita cristiana, adesso e nell'eternità, si fonda solo sulla misericordia di Dio. E Lui è un Dio misericordioso.